Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Da sabato 10 aprile a domenica 23 maggio è in programma nel Duomo di Torino l'ostensione della Santa Sindone. Il 2 maggio prossimo la visita di Benedetto XVI a Torino. Al centro del pellegrinaggio dei fedeli del mondo intero è un lenzuolo di lino contenente la doppia immagine del corpo di un uomo sottoposto ad una serie di torture e infine crocifisso. Passio Christi, Passio Hominis è il motto scelto dal Cardinal Poletto, custode per l'esposizione 2010, un motto che invita a contemplare le sofferenze accettate dal Signore durante la sua passione e morte e ad associare ad esse il dolore dell'umanità, dolore personale, comunitario, sociale. Una riflessione mossa dalla fede, accompagnata dalla carità verso i fratelli e illuminata dalla speranza scaturita dalla risurrezione di Cristo, pegno di risurrezione per ogni credente. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Venturini in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Se mi dura la vita e la salute, spero di venire anch'io a Torino. Queste le parole di speranza pronunciate il 2 giugno 2008 da Papa Benedetto XVI ai pellegrini torinesi riuniti nell'immensa Sala Nervi. Il Papa diede l'emozionante annuncio, subito ripreso da tutti i media. Dal 10 aprile al 23 maggio del 2010 si sarebbe tenuta a Torino una pubblica ostensione della Sindone, la prima del XXI secolo, a 10 anni di distanza da quella precedente. All'ostensione preannunciata dal Papa si calcola che, vista la popolarità del telo e anche il nuovo look acquisito con l'Olimpiadi 2006 da Torino, i visitatori potranno agevolmente raggiungere quota 2 milioni. Dinanzi a queste cifre c'è da chiedersi, cristiani o no, credenti o no, come mai questo celeberrimo sacro lino continua ad esercitare un richiamo universale. Che cos'è la Sindone? Chi è colui che ne fu avvolto? E perché la Sindone ci è stata data? Sono tanti gli interrogativi che riguardano la Sindone, anche quello dell'autenticità è un interrogativo molto più complesso di quanto possa sembrare. E qual è poi la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica rispetto alla Sindone? E se è davvero possibile fare due discorsi diversi sulla Sindone, uno di tipo pastorale e spirituale e un altro di tipo scientifico? Proveremo oggi a rispondere a queste domande con due esperti che da tantissimi anni studiano la Sindone. Intanto saluto e ringrazio, perché già in linea con noi, Monsignor Giuseppe Ghiberti, il presidente della Commissione Diocesana per la Sindone di Torino. Buon pomeriggio, Monsignor Ghiberti, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, sono onorato.
Ecco, lei ha scritto che come credenti dobbiamo interrogarci sul perché ci è data la Sindone. Come rispondere a questo interrogativo?
Guardando la Sindone nella sua realtà, siccome è l'immagine di una pena che ha portato alla morte un povero giustiziato con la tortura della crocifissione, e c'è una corrispondenza fortissima fra quello che viene narrato da questa immagine e ciò che leggiamo nei Vangeli sulla passione di Gesù, la risposta che sembra proprio imposta dalla realtà stessa è che il Signore ci dia questo segno della sofferenza del Figlio suo, perché ci rendiamo conto di quanto grande è stato il suo amore per noi.
Possiamo dunque come credenti considerarla un'immagine che Dio ci ha dato proprio per mostrarci quanto ha sofferto Gesù?
Proprio così, di fatto tutti i particolari che vediamo sulla Sindone sono uno specchio di quello che il Vangelo enuncia. Solo il Vangelo le cose le dice con molta velocità e senza commento, qui invece si vedono nella loro crudezza, addirittura analitica, e quindi sembra proprio che ci sia una complementarietà tra i due messaggi, anche se evidentemente il Vangelo è parola ispirata e questo invece è un regalo che il Signore ci fa, non riusciamo nemmeno a definirlo bene, ma che le cose stiano in questo termine per l'oggetto della comunicazione è innegabile.
Ecco, Monsignore, ma qual è la posizione della Chiesa Cattolica circa il fatto che la Sindone sia o no realmente il telo che avvolse Gesù dopo la sua morte?
La posizione posizione della Chiesa Cattolica è molto prudente, mi pare, a questo riguardo. Da una parte c'è la piena accondiscendenza a un culto, c'è lo sfruttamento della potenzialità evangelica che proviene dal suo messaggio, e dall'altra parte la parola di Papa Giovanni Paolo II è stata di lasciare alla scienza ciò che è della scienza, e quindi il compito di rispondere alle due famose domande della sindonologia. La prima riguarda l'età di questo telo e la seconda riguarda la modalità di formazione di questa misteriosissima e per ora inimitabile immagine. Quindi, nel rispetto della reciproca competenza, c'è la consapevolezza da una parte dell'autonomia del rapporto religioso nei confronti della sindone, perché la constatazione del fatto che ciò che Gesù ha sofferto sulla sindone è espresso e raffigurato in una maniera fedele è precedente a qualsiasi discorso scientifico. Dall'altra parte c'è l'interesse, si capisce, per la ricerca della scienza, perché ciò che è prescientifico non è antiscientifico, e allora alla scienza si domanda la luce, che in questo momento non è ancora completa.
Ecco, quindi lei sostiene che il discorso pastorale e spirituale sulla sindone possa essere separato da quello scientifico?
Sì, può restare in dialogo, anzi è utile il dialogo, ma c'è un'autonomia reciproca molto evidente e anche molto utile da affermare, che in questo modo si evitano esagerazioni di pretese. Da una parte quelli che dicono la scienza è contraria all'autenticità, dunque buttiamo via la sindone. Dall'altra parte c'è chi dice la sindone deve essere presentata ai fedeli soltanto dopo una dichiarazione ufficiale da parte della Chiesa sulla sua autenticità. Sono due posizioni, tutte e due insostenibili, mi pare. Mentre invece chi rispetta e si interessa magari per il lavoro della scienza, ma sa che il suo rapporto è precedente al responso della scienza, può essere sereno nel guardare e nel cercare di accogliere quel messaggio che proviene da quell'esempio di grande sofferenza. Il fatto di poter dire non mi potevo amare di più, che è stata l'espressione usata da Papa Giovanni Paolo II, è lecito a chiunque, sia che abbia una idea ottimistica dei risultati della scienza, sia che non l'abbia.
Monsignor Ghiberti, la devozione per la sindone, secondo lei, è pietà popolare o qualcosa di diverso?
Ha alcuni caratteri della pietà popolare, perché c'è un accorrere di gente che segue alcune tradizioni. D'altra parte però ci sono anche anomalie, per esempio la ricerca dello straordinario, del miracolistico, a me sembra proprio del tutto assente, e anche il dialogo, per esempio, con l'autorità religiosa che lo propone, è sempre stato un dialogo molto sereno, molto schietto, quindi non ci sono mai stati quegli elementi di attrito che qualche volta nella devozione popolare si notano. C'è soltanto un accorrere di tanta gente, perché appunto è la caratteristica di un pellegrinaggio questo, che risponde ad un invito che è rivolto a tutti e non avrebbe senso rivolgerlo soltanto a qualcuno. E in questa circostanza la commozione che si nota è qualcosa di veramente toccante, ma mai smodata. Ecco, se quando si pronuncia la qualifica di devozione popolare si tende un po' al giudizio di una certa smodatezza, credo che si debba dire che non è il caso della sindone.
Monsignor Ghiberti, lei ha avuto un privilegio del quale ha scritto forse un giorno dovrà anche rendere conto a qualcuno, cioè il privilegio di contemplare a lungo la sindone. Che cosa si prova?
Guardi, non è una visione gratificante, perché è proprio soltanto lo spettacolo della sofferenza che ti viene incontro, e la sofferenza a guardarla a lungo non diventa una soddisfazione, un piacere, anzi, perché più si cerca di immedesimarci dello spettacolo che sta davanti agli occhi e ti sta entrando nel cuore, e più partecipi di quella tribolazione. Anche perché la seconda riflessione che uno fa, quale coinvolgimento la mia persona ha con questo mistero, non lascia molto tranquilli, perché viene subito in mente: è morto per i nostri peccati, per i miei peccati. E quindi da questo punto di vista si può dire che è un cibo duro, ecco, quello che offre il contatto con la sindone, e però è anche tanto consolante. Il fatto di vedere gente che se ne va con le lacrime agli occhi e non sono reazioni di tipo soltanto superficialmente emotive, dice che il dialogo attraverso questo segno con il mistero della redenzione è molto forte.
Quindi in chiusura, quale consiglio dare ai tanti pellegrini che parteciperanno all'ostensione di quest'anno?
Certo, più ci si prepara meglio è. La preparazione mi sembra che possa andare su due linee. Uno, una preghiera nutrita con una certa frequentazione dei racconti della passione, San Giovanni, San Luca quest'anno, ma tutti e quattro gli evangelisti. E l'altro, proprio in solidarietà con colui che ha dato tutto per noi, anche la preparazione attraverso l'esercizio della elemosina, della generosità e della sensibilità verso i nostri fratelli, credo che sia una cosa buona. Ci sono dei gruppi che partendo si prefiggono di fare un'opera di misericordia, di carità, e questo mi pare che sia molto proprio.
Grazie dunque a Monsignor Giuseppe Ghiberti, collegato con noi da Torino, presidente della Commissione Diocesana per la Sindone, per incarico degli arcivescovi del capoluogo piemontese. Monsignor Ghiberti, che è teologo e biblista, segue da anni la complessa problematica sindonica, cioè legata proprio al sacro telo. Avete sentito come Monsignor Ghiberti sostenga che è possibile in qualche modo separare i due discorsi, quello scientifico e quello pastorale e spirituale, possono essere separati, condotti anche parallelamente in qualche modo. Ma approfondiamo proprio l'aspetto scientifico. Fa parte sempre della Commissione Diocesana per la Sindone di Torino, ma è anche il direttore del Centro Internazionale di Sindonologia. Come studioso da tanti anni si occupa della sindone. Parliamo del professor Bruno Barberis, che in questo momento è in linea con noi. Professore, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, le chiedo subito, lei fa parte della Commissione Diocesana per la Sindone di Torino, che risultato vi attendete da questa nuova ostensione?
Ma innanzitutto un'ostensione è un servizio che si mette a disposizione di tutti coloro che desiderano meditare di fronte alla sindone, quindi il risultato penso che sia quello di fornire a tutti quanti lo desiderano la possibilità di vedere questa immagine unica, che è veramente un'occasione di riflessione, di meditazione, di revisione di vita. Come dice giustamente il motto di questa ostensione che ha voluto l'arcivescovo di Torino, il cardinal Poletto, Passio Christi, Passio Hominis.
La nuova esposizione del Sacrolino, professore, riaprirà il dibattito sulla sua cosiddetta autenticità. Ma cosa significa chiedersi se la sindone è autentica?
Beh, il termine non è poi così univoco come significato, perché per autentica può voler dire che è realmente l'impronta lasciata da un corpo umano, non è un dipinto, un manufatto. E questo nonostante che ogni tanto, come giustamente ricordava, saltano fuori teorie le più disparate, nelle quali dei presunti ricercatori affermano di essere riusciti a ottenere con una qualche tecnica un'immagine uguale a quella della sindone, cosa che in realtà nessuno c'è mai riuscito, perché una cosa è tentare di riprodurla, una cosa è realmente averla riprodotta con caratteristiche chimico-fisiche esattamente uguali, cosa che finora nessuno è mai riuscito. Per cui io penso personalmente, ma non sono solo a pensarlo, che oggi possiamo affermare con certezza che l'impronta che vediamo sul quel telo è veramente l'impronta lasciata dal cadavere di un uomo che ha subito tutta una lunga serie di torture, ultima delle quali la crocifissione, e che è morto in quanto è chiaramente l'impronta lasciata da un cadavere. Altra cosa è sostenere ad esempio come autenticità il fatto che sia coeva con il periodo di Cristo. E questo è un problema ancora aperto, visto che la datazione con il radiocarbonio, che risale ormai a ben 22 anni fa, 1988, diede un risultato medievale, ma suscitò moltissime polemiche e legate alle modalità con le quali fu condotta, di certo poco scientifiche, la scelta del luogo del prelievo, tutt'altro che felice, e soprattutto il fatto che il datare un tessuto è un problema complesso, in quanto i tessuti, e lo dimostrano vari risultati raccolti nella letteratura in questi o in merito, è un problema complesso in quanto può essere pesantemente inquinato da contaminazioni esterne di vario genere. Terzo livello di autenticità, che veramente sia non solo coeva dell'epoca di Cristo, ma sia realmente l'impronta lasciata dal corpo di Cristo dopo la sua morte. E questo è un problema ancora più complesso da risolvere, anche se la perfetta identità, la perfetta corrispondenza tra le immagini e le lesioni che leggiamo sul telo e quelle che invece leggiamo nelle descrizioni evangeliche, in modo particolare quella di Giovanni, permettono di ritenere altissimamente probabile l'identità tra i due uomini, quello della sindone e il Gesù dei Vangeli, dovuta al fatto che alcune delle caratteristiche che vediamo su entrambi sono rarissime e non possono essere normali per un qualunque crocifisso della storia. La probabilità, e la si può calcolare, che quell'uomo possa essere un qualunque crocifisso è bassissima, vicina a zero, e quindi quella che i due uomini coincidono è altissima, praticamente la certezza.
In breve, professore, perché dunque secondo lei il cosiddetto caso sindone non può considerarsi chiuso?
E per il semplice fatto che abbiamo ancora parecchi problemi da affrontare, da risolvere. Primo fra tutti il problema di capire come si può essere formata questa impronta. E i tentativi, come dicevo prima, di provare a ipotizzare una teoria e poi tentare un esperimento per verificare se si riesce ad ottenere un'immagine uguale a quella della sindone, sono tutti falliti, nel senso che hanno dato dei risultati a volte anche interessanti, ma parziali, che non sono mai riusciti a ottenere un'immagine identica a quella della sindone, con le stesse caratteristiche. E quindi questo rimane il più grande problema aperto, che richiederà ovviamente di raccogliere dei nuovi dati con strumenti moderni e altamente tecnologici per poter avere delle nuove informazioni sulle quali lavorare cercando di giungere ad una risposta. L'altro problema è quello della datazione del tessuto, a cui già ho accennato, che richiede, prima di riprovare un'altra volta, di avere delle informazioni più dettagliate sulla mappatura chimico-fisica del telo per comprendere ad esempio qual è il punto più adatto per un prelievo, oppure se vi sono forse più punti nei quali fare prelievi in modo tale da ottenere poi una media significativa, e come valutare gli eventuali e possibili inquinamenti del telo. Quindi queste sono le due problematiche più aperte, ma ve ne sono ancora altre, come ad esempio una migliore tipizzazione del sangue, lo studio di quelle tracce presunte che alcuni studiosi ritengono di aver visto sulla sindone, che sono tutt'altro che certe e che richiedono quindi un esame dettagliato di immagini ad alta definizione con strumenti in elaborazione di immagini moderne. Quindi c'è da lavorare ancora per un bel po', sicuramente.
Dunque la sindone potrebbe riservare in futuro nuove sorprese agli studiosi?
Ma io ritengo di sì. Perlomeno sarebbe già una grossa sorpresa riuscire a rispondere ad alcune delle domande ancora aperte. Poi è ovvio che qualunque studio conosce il punto di partenza, ma non si conosce il punto di arrivo, e quindi è un cammino alla ricerca della verità relativa ad un aspetto o un altro ancora, che può rivelare sempre sorprese nel suo svolgimento. Quindi attendiamoci che sulla sindone vi sia ancora l'attenzione dei media per a lungo tempo.
Facendo un po' di storia della sindonologia, lei ricorda come esperto che il 1898, anno in cui furono scattate le prime fotografie del Sacro Olino, costituisce una data cruciale per la storia di questa scienza. Non è vero?
Certo, perché quelle prime fotografie permisero innanzitutto agli studiosi di avere in mano uno strumento sul quale poter lavorare con continuità. Inoltre fornirono una perfetta immagine dell'uomo della sindone nel negativo fotografico. E infatti qui sta l'importanza di quelle foto e la loro scoperta, che l'immagine che vediamo sulla sindone, quella vera, ha tutte le caratteristiche di un negativo fotografico, e quindi i chiaroscuri sono invertiti tra loro, e di conseguenza quando il fotografo ne stampa il negativo, ottiene il negativo del negativo dell'impronta, e quindi il suo positivo. Ecco perché l'immagine che vediamo nei negativi fotografici è molto più chiara e leggibile. E fu proprio quella la sorgente, lo strumento attraverso il quale, già all'inizio dello scorso secolo, gli studiosi incominciarono ad esaminare in modo analitico e scientifico l'immagine, ricavando tutte quelle informazioni che oggi possediamo, che fanno parte del prezioso bagaglio di conoscenze che abbiamo sulla sindone.
Nella sua esperienza di studioso, le è mai capitato di incontrare scienziati che, pur non essendo credenti, allo stesso tempo però non erano affatto scettici di fronte a questo oggetto di studio, lo consideravano molto seriamente?
La storia della sindone è piena di questi personaggi, partendo da Yves Delage, che fu uno dei primissimi studiosi della sindone, un accademico di Francia dichiaratamente agnostico che più di 100 anni fa incominciò a studiare la fotografia del 1898, convintissimo che si trattasse di un dipinto, di un falso realizzato in qualche modo. E col passare del tempo si rese conto invece che era esattamente il contrario, tanto che presentò un articolo che venne proposto all'Accademia di Francia e fu rifiutato perché ritenuto non scientifico, in quanto trattava della sindone che era ritenuto un oggetto di puro interesse fideistico religioso. Ecco, Yves Delage rimase molto male perché lui, pur essendo agnostico, riteneva che gli studi seri e motivati non dovessero lasciarsi influenzare da preconcetti. E di personaggi come lui ce ne sono stati parecchi nella storia della sindone, anche uomini di fede ma non cristiani. Ho conosciuto due ebrei come Alan Adler e Avinoam Danin, dei preziosi e convinti studiosi della sindone, convinti della sua autenticità, che significa proprio che ha avvolto il corpo di Cristo, ma non per questo si sono convertite al cristianesimo. Segno quindi che l'immagine che vediamo sulla sindone è veramente universale e può parlare a tutti, purché la si guardi, la si legga con cuore aperto e non chiusi da preconcetti che in realtà poi non conducono a nulla se non a delle crociate senza senso contro questa immagine. E purtroppo della storia della sindone si è visto anche questo.
Dunque, come scienziato e anche come uomo di fede, lei crede che per accostarsi a questa reliquia sia necessario anche essere consapevoli dei decenni di studi a cui è stata sottoposta e dei risultati di questi studi?
Ma naturalmente il conoscere che cosa ha detto la sindone agli uomini nel corso perlomeno di questi ultimi 100 anni è importante, ma non è poi così essenziale, nel senso che la sindone è un'immagine. L'immagine oggi sappiamo che parla a moltissimo agli uomini di oggi, di questa società nella quale il ruolo dell'immagine è sicuramente cresciuto enormemente rispetto solo a qualche decennio fa. Quindi io penso che vi possano benissimo essere persone che non conoscono a fondo le ricerche scientifiche o la storia della sindone, ma non per questo non possono ricevere da queste immagini un messaggio profondo ed unico. Ed è questo io l'augurio che faccio a tutti coloro che entreranno nel Duomo di Torino per vedere la sindone, che si lascino colpire da questa immagine. È impossibile che all'uscita dal Duomo si sia esattamente come prima. Questa immagine è in grado di cambiare il cuore di tutti gli uomini.
Grazie professor Barberis.
Arrivederci, buona giornata.
Grazie ancora dunque al professor Bruno Barberis, direttore del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino. Vi ricordo che assieme al giornalista Massimo Boccaletti ha firmato il volume della San Paolo Il caso Sindone non è chiuso, e vi ricordo sempre della San Paolo il volume Davanti alla Sindone dell'altro nostro ospite di questa trasmissione, Monsignor Giuseppe Ghiberti, il presidente della Commissione Diocesana per la Sindone di Torino. Dunque due interviste per approfondire l'ostensione della Santa Sindone in programma da sabato 10 aprile fino a domenica 23 maggio nel Duomo di Torino. Vi ricordo il 2 maggio la visita di Benedetto XVI nel capoluogo piemontese. Passio Christi, Passio Hominis è il motto scelto per questa ostensione 2010, un invito a contemplare le sofferenze accettate dal Signore durante la sua passione e morte e ad associare ad esse il dolore dell'umanità, dolore personale, comunitario, sociale, una riflessione accompagnata dalla carità, illuminata dalla speranza nella risurrezione. Grazie dunque per l'ascolto. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.